Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を...
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, The Festival Experience. In 23 languages.
Buongiorno, siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento di questo giovedì insieme a Chiara Nicoletti. Ci sei, Chiara? Buongiorno.
Buongiorno, certo, ciao.
Ma siamo senza la Prudenza, che ancora non siamo riusciti a contattare. È scomparsa la Prudenza. Speriamo di ritrovarla.
La vita veneziana.
La vita veneziana sarà. Secondo me si sta bevendo uno spritz, magari un po' presto. Uno spritz a colazione.
Vabbè.
Allora, iniziamo il nostro appuntamento come sempre ricordando qualche compleanno. Per esempio la più famosa birthday girl di oggi è Angelina Jolie.
Sì, la cara Angelina, che chissà quanti ricompie, è del 75,
diciamo. Quindi ne ha
siamo 45
Angelina li porta bene, che tu hai conosciuto peraltro.
Che io ho conosciuto e mi è piaciuta tantissimo. Quando l'ho incontrata, quando è venuta a Roma a presentare Maleficent 2, che tra l'altro sarà o è già su Disney Plus, quindi per chi non l'avesse visto può recuperarlo, il secondo capitolo che la vede protagonista insieme a Michelle Pfeiffer, nuova antagonista, devo dire mi ha colpito. Io non ero mai stata una sua grande fan, ma invece tutto quello che si dice su di lei, il fatto che sia una persona molto disponibile, impegnata anche per esempio per i rifugiati, è una cosa che ha provato veramente fisicamente. Poi bravissima a trattare con i ragazzi, con i ragazzini, perché quando è venuto
con tutti quei figli che ha,
con Alice nella città, con tutti i figli che ha, esatto, sembra un cliché, però in realtà è mamma, una mamma che sa come appunto relazionarsi con ragazzini che le facevano domande e le ha risposto raccontando, e questo è una cosa non scontata, raccontando di sé. Ha raccontato questa cosa molto carina della figlia che si era spaventatissima di lei vestita da Maleficent, Malefica, e quindi lei per calmarla l'ha dovuto portare al trucco e ha dovuto farle vedere come si smontava le corna e tutto, proprio
cioè
per
pensava, la
che
figlia pensava che avesse le corna vere,
sì,
tipo
spaventatissima.
Comunque
e vabbè, bambini.
La Jolie è sempre stata impegnata così nelle cause umanitarie, ha anche vinto un Oscar umanitario, che credo sia uno dei pochi che sono stati concessi per questa ragione. Ha vinto un Oscar vero, diciamo, come attrice non protagonista per Girls Interrupted, te lo ricordi, con Winona Ryder e Clea
sì,
DuVall.
Mamma mia,
ancora
un coming of age,
sì, esatto, un coming of age, credo fosse nel 99 ancora, quindi sono passati insomma degli anni, 20 anni, e poi appunto aveva vinto questo Oscar umanitario e ha vinto vari Golden Globes, ha vinto un Orso d'Argento a Berlino, insomma ha vinto un sacco di premi, al di là delle cronache che la vedono sempre, no? Si è parlato tanto di questo matrimonio, ma tu sei pro Angelina o pro Jennifer, tanto per scegliere subito in basso.
Sì, per scendere in basso, ma ci rimango. Io sono sempre stata team Jennifer e rimarrò così.
Anch'io sono team Jennifer, devo dire.
Lei mi piace, Angelina mi piace per altre cose. Anzi, avevo pensato tantissimo ad Angelina quando abbiamo fatto lo speciale con Roberto Silvestri a proposito dei cocktail al cinema, perché lei mi aveva fatto amare tantissimo il martini con le famose tre olive, perché aveva un modo super sexy e sofisticato di sorseggiarlo in un film che si chiamava Playing by Heart. Oddio, non mi ricordo il titolo
in italiano,
ve lo troverò fra poco, dove faceva la figlia di Sean Connery, e Scherzi del cuore, ecco, Scherzi del cuore, un film carino, divertente, così, e lei faceva questa 25enne sui generis la passione per i martini vodka con tre olive.
Okay.
Guarda i casi.
La Jolie è stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo. e ha un reddito annuo medio di 33 milioni di dollari. Vabbè, ne desse qualcuno a Fred, noi saremmo contenti, le diamo anche uno spazio.
Un piccolo sponsorino, esatto, tutti i giorni parliamo di Angelina.
Un altro compleanno di oggi è quello di Bruce Dern. Tra l'altro Angelina è figlia di un attore famoso, no? Che è John Voight, che era John Voight, perché credo sia morto, o è vivo, oddio. Ho un lapsus.
Oddio, mi hai appena ammazzato John Voight.
No, non lo so, forse mi sbaglio.
Forse sì, è vivo.
Okay. Sta benissimo. Mentre la persona di cui che compie gli anni oggi è il papà di un'altra attrice, per cui di nuovo padre e figlia, ovvero è il compleanno di Bruce Dern, il papà di Laura Dern, che noi tutti amiamo, che nominiamo Dern, spessissimo.
Sì. Bruce, che lei ama molto,
che era anche in C'era una volta Hollywood, aveva anche già lavorato con Tarantino in The Hateful Eight. E poi aveva avuto la nomination per come miglior attore in Nebraska, il film di Alexander Payne, bellissimo, sì, te lo ricordo.
Grandissimo ritorno di Bruce Dern, che ricordiamo ha vinto un Oscar con il film Tornando a casa del 78, in realtà film che vedeva protagonista colui che è appena ucciso prima, e cioè John Voight. Guarda i casi, quindi sono un po', c'è tutto un collegamento strano questa mattina.
Altro compleanno di oggi invece è quello di un attore, regista, conduttore televisivo, autore, insomma un sacco di cose, ovvero Piff. Buon compleanno a Piff.
Buon compleanno Pier Francesco Di Liberto.
Brava.
Conduttore televisivo ed anche regista e attore. Ricordiamo la sua opera prima, La mafia uccide solo d'estate, poi c'era stato In guerra per amore, e l'ultimo dove ha recitato solamente era quello di Daniele Lucchetti, Momenti di trascurabile felicità, con la splendida Toni, anche cantante che amiamo molto.
Bene, allora oggi è una mattinata intensa, speriamo fra poco di riuscire a ritrovare la Prudenzi in qualche viuzza del Lido, da qualche viuzza del Lido. Vi ricordo che
ho capito che abbiamo parlato di Angelina, quindi lei si è sentita un attimo.
E infatti
c'era già un angelo.
E speriamo di trovare l'angelona, insomma di riuscire a contattarla presto. Vi ricordo che oggi abbiamo Angelo Acerbi insieme ad Angela, peraltro, per cui speriamo di trovarla con Cinema in Moda. Ma prima intervistiamo Leo Muscato, che è il regista di un film che debutta oggi su Rai Play, che si chiama La Rivincita, oltre a varie informazioni sui festival, come sempre. Direi di cominciare con la musica e restate qui, noi siamo qua adesso per circa un'ora abbondante per tenervi compagnia. E l'abbiamo trovata la Prudenzi, non so se, come dicevamo, è andata a bere uno spritz già a quest'ora del mattino, ma non credo. Ciao Angela.
Ma certo che sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, direttamente dal Lido di Venezia c'è anche Angela Prudenzi, e vorrei commentare la conferenza stampa che c'è stata ieri, tanto annunciata e tanto attesa, di Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, che ha annunciato questa lunga lista di più di 50 titoli che potranno avere il famoso Cannes Label, il bollino d'oro del Festival di Cannes, che gli permetterà di dire che sono andati a Cannes anche se Cannes non c'era, insomma funziona così in qualche modo. Allora, che cosa commentiamo su questa lista? Angela, vuoi cominciare tu?
Ma commentiamo che mi sembrano rappresentati prima di tutto molti molti paesi in giro per il mondo, e questo è sempre un bene, perché significa che comunque c'è una vitalità del cinema a livello mondiale, e Cannes come sempre l'ha sottolineata. Le cose più evidenti secondo me sono due. Una, l'assenza dei grandi nomi, perché a parte Wes Anderson, sì certo c'è Steve McQueen, ma comunque con due cose televisive, Naomi Cavallo, François Ozon, però di nomi grossi, quelli che ci saremmo aspettati, per esempio da parte dei francesi non c'è la presenza di Canté, che pure ha un film finito, non c'è Leo Carax, anche lui con un film finito. Che fine faranno? Forse direttamente Cannes 21-21? Probabilmente. Mancano completamente gli americani, a parte appunto Anderson che abbiamo già nominato, per il resto tante opere prime. Ecco, questa mi sembra che sia l'altra questione da sottolineare, perché è importante. Cannes è attenta ai giovani autori, ma insomma non come altri festival, quindi forse ha voluto dare un segnale. Non so, Chiara, come la pensa.
Sì, io aggiungerei anche che non so se è un caso, non sappiamo se è un caso, però ci sono anche molte più registe donne della, diciamo, del normale di Cannes degli anni passati, molte opere prive da parte di registe, quindi potrebbe essere un buon momento, o forse il segno che qualcosa sta cambiando, o forse magari un'intenzione di Thierry Frémaux a indirizzare un po' questa etichetta su chi forse ne ha più bisogno. Non lo so, voglio immaginarla così.
Boh, ma non pensate che forse che ci siano tanti film che normalmente starebbero nella Quinzaine o nella Semaine più che in una selezione, sì, ufficiale del Festival di Cannes, no?
Non so se vi ricordate, qua c'era uno, Fede, che ho sentito che era su zombie e licantropi. La prima cosa che ho pensato che fosse il film della Quinzaine rubato alla Quinzaine, però non so se vi ricordate il titolo, qual era di questi.
No.
No, nemmeno io.
Io invece ho sentito che è una cosa che vorrei appunto segnalare, è che non c'è in questa lista il film di Moretti, di cui tanto si parlava in questi giorni, no? Che si è tanto dibattuto. Allora chissà cosa vorrà dire. Vorrà dire che lo vedremo a Venezia, o che magari aspetta fino al 2021. Chissà,
a un certo punto lo scopriremo vivendo. Dice la canzone.
A un certo punto l'intervistatore gli ha chiesto: ma non ci sono film italiani? E lui ha detto che c'è un film italiano che in inglese si chiama Truffle Hunters, che però non è italiano, mi sembra di capire, perché io ho guardato su IMDb, i registi sono anglofoni, ed è comunque un film che parla di cercatori di tartufo
insomma, in Italia. Quindi per quello che
ha evocato Padre Padrone, quindi sì. chissà perché adesso rimane la...
Vabbè, staremo a vedere. Di questi film non sappiamo niente, no? Purtroppo non è che possiamo commentare. Il film di Ozon sappiamo che con la Bruni Tedeschi, del film di Wes Anderson che c'è Tilda, Timothée Chalamet e Elizabeth Moss, però per esempio di tutti i grandi film, mi sarebbe piaciuto.
Forse lui se ne sa e quindi dobbiamo aspettare di vederli in giro per i festival e capire qual è il segno che avrebbero impresso su Cannes 2020 se ci fosse stata. Ecco, un altro segno sono le commedie. Lui, Thierry Frémaux, lo ha detto, di solito non siamo così aperti verso le commedie, invece ne ha messe addirittura 5 segnalate nella lista di film che avranno il label, e insomma c'è il film di Bruno Podalides, Ludovic Alfré, c'è L'origine du monde dell'attore Laurent Lafitte, che va per La Maggiore in Francia, ve lo ricorderete tutti, e insomma anche questo è un segno importante di apertura.
Io sono anche molto curiosa, devo dire, dell'opera prima di Viggo Mortensen, perché non sapevo che avesse, devo dire, aspirazioni da regista, e quindi chissà, ecco, su questo è la cosa che mi ha suscitato più curiosità, insieme al film del figlio di Miyazaki,
infatti,
che si chiama Goro.
Ho visto,
Miyazaki è lì.
Non sapevo.
Perché ci sono 4 film di animazione, neanche io, devo dire, Fede.
Sì. Ecco,
quindi la mia ignoranza è stata...
Sì, anche io del film di Miyazaki si sa che, perché l'ha detto Frémaux, che non è un film disegnato come ama fare il padre, ma che è digitale, quindi insomma sarà qualcosa forse di più freddo, almeno non lo so, questa è sempre un po' la mia impressione. E poi è anche vero che abbiamo negli occhi tutti l'immagine dei film di Miyazaki, che ci verrà di fare il paragone, no? Quando lo vedremo sicuramente.
Ah, certo, ho visto che c'è un film di Thomas Vinterberg con Matt Nicholson,
un altro abitué di Cannes, con un attore insomma che a Cannes più volte è stato presente, certo. Anche lì vedremo insomma di che cosa si parla, se sarà uno dei suoi soliti temi, oppure se avrà cambiato un po' l'indirizzo.
Faremo vedere.
Sì, staremo a vedere,
lo scopriremo solo vivendo, come ha detto Angela prima.
Beh, allora, prima di tutto penso che il primo festival in cui potremo vedere i film di Cannes che hanno il label sarà forse San Sebastian, oppure Venezia, perché Venezia è stata evocata, no? Si è detto che c'è questa idea comunque di fare di dare un segnale tutti insieme ai festival, quindi anche questa è una cosa che si scoprirà fra poco, insomma, alla fine manca un mese e mezzo o due nemmeno alla conferenza stampa di Venezia, quindi scopriremo molte cose.
Sì, perché l'idea di Thierry Frémaux è quella di supportare questi film accompagnandoli, vero? In altri festival.
Sì, un tour.
Direi di chiudere qui questo commento sulla lista dei film con il Cannes Label e noi continuiamo con la musica. Nel nostro appuntamento di questa mattina abbiamo raggiunto il regista di un film che debutta questa sera su Rai Play. Abbiamo già parlato dei film che vengono presentati in collaborazione con Rai Cinema su Rai Play. Da oggi, poi disponibile per un mese, c'è un'opera prima che si chiama La Rivincita e il regista è Leo Muscato, che è un regista che ha fatto tantissime cose a teatro, sia di opera che di teatro, ma questo è il suo debutto cinematografico. Buongiorno e benvenuto a Leo Muscato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ciao Leo.
Un debutto alla tenerissima età di 46 anni, però è pur sempre un debutto.
Insomma, intanto 46 anni sono pochi rispetto ai nostri.
È vero, continuerò ad essere un giovane regista fino ai 50 anni. In Italia funziona un po' così.
Poi dipende sempre dal tuo interlocutore, guarda. Allora, La Rivincita è un film che tra l'altro vede la partecipazione di Michele Venitucci, che abbiamo sentito qualche settimana fa a proposito di un altro film, ed è un film che inizia con delle immagini molto forti. Adesso non voglio fare spoiler su niente, però c'è quel discorso della xylella, no? Che anche in qualche modo rientra, cioè la malattia delle piante degli ulivi in Puglia, e quella scena lì è veramente una scena bellissima secondo me, però do la parola a chi è più competente di me, ovvero a Chiara Nicoletti, che inizia a farti qualche domanda sulla Rivincita.
Ma sì, io volevo iniziare semplicemente con chiederti di introdurci meglio il percorso ad arrivare alla Rivincita, che so essere nato da un incontro con il tuo con Michele Santeramo, con cui hai condiviso il soggetto e che ha scritto il romanzo da cui poi è nato tutto.
Sì, è un progetto che nasce più di 6 anni fa, quando andai a tenere un laboratorio per la compagnia teatrale per cui lavorava Michele Santeramo, e insomma è stato un incontro estremamente importante anche poi nella mia vita professionale e anche personale, perché Michele Santeramo è una di quelle persone speciali che riesce a rendere più belle le giornate proprio delle persone, oltre che il talento professionale che gli è riconosciuto da tutti quanti. Ed è nato, cioè lui mi ha fatto leggere un testo teatrale che aveva già vinto diversi premi ed era, ma con l'idea di poterlo mettere in scena. Lo leggo, il testo mi piace tantissimo, ma al contempo lui mi aveva fatto leggere anche un breve soggetto di pochissime pagine, che era appunto il soggetto di questa Rivincita. Allora gli dico: Michele, quel testo, Il Guaritore, è un testo bellissimo, lo metteremo in scena l'anno prossimo, ma adesso sarebbe bello per me poter lavorare su questo soggetto, ma per una ragione molto precisa, perché era un soggetto che riusciva e ci metteva nella condizione di poter raccontare una storia che proprio aveva i semi di storie, di percorsi personali e professionali che ci ricordavano molto da vicino. Tant'è che Michele si è messo subito a scrivere e subito abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro che potesse lavorare sulle scene che lui scriveva, su cui noi ci improvvisavamo. Insomma, è stato un percorso di crescita del testo, di scrittura e messa in scena del testo, fatto molto velocemente, ma con una passione e una dedizione estremamente importante, anche perché c'era un'adesione incondizionata e anche molto basata sul volontariato, ma proprio su questo progetto. E poi lo spettacolo ha avuto una fortuna importante, perché quando si è formalizzato nella sua forma ultima e definitiva, è stato in giro per l'Italia, ha fatto oltre 100 repliche, E da questa storia, appunto, eravamo talmente tanto affezionati, Michele ovviamente più di me per ovvie ragioni, mi viene scritto anche un romanzo molto perfettato, molto più complesso, molto bello, e ci è venuto naturale e spontaneo anche il pensiero di proseguire quel percorso immaginando una sceneggiatura cinematografica che, quando ci siamo incontrati per scriverla, l'abbiamo scritta in 9 giorni, ci siamo chiusi in un B&B in Puglia, siamo stati 9 giorni lì dentro H24, alla fine usciti con una sceneggiatura che era pronta. Poi abbiamo fatto 2000 revisioni dopo, per arrivare al film che arriva nelle sale, stavo dicendo che comincerà ad essere disponibile dal giorno 4, ma alla fine il seme è lo stesso seme che era nell'idea originale.
Leo, il film racconta molte cose, perché infatti è decisamente ricco, non solo appunto il rapporto dei due fratelli, si parla di nuova povertà, tema più che mai attuale in questi giorni, che purtroppo il problema del coronavirus ha ampliato ancora di più questa tragedia che viviamo, insomma, moltissimo anche in Italia. Poi racconta anche come si può essere coppia oggi, cioè come ci si può voler bene all'interno di una famiglia. Ecco, questa idea di prendere tanti punti di vista, tanti spunti e seguirli, insomma, vi è venuta in questa fase di sceneggiatura? Perché immagino che sia, non ho visto lo spettacolo teatrale quindi non lo posso dire, ma immagino che fosse più scarno.
Ma non era molto meno complesso di quanto non sia il film, era diverso, decisamente con un linguaggio diverso, un linguaggio più teatrale, ma la complessità che raccontiamo nel film era già presente nel testo teatrale, nel romanzo ancora di più in realtà, o con ancora più avvenimenti, ancora più racconti, più sottotrame. Ci sono tanti temi, sì, è vero. In realtà, riguardando il film a distanza di mesi, perché dopo averlo chiuso ho preferito prendere un po' di distanza, no? Per arrivare un po' più lucido anche nel momento in cui lo riprendevamo per la promozione. E riguardandolo qualche giorno fa, davvero mi è saltato agli occhi prepotentemente un pensiero che non avevo mai avuto prima, e cioè che alla fine questa è una storia di amore incondizionato, di una famiglia che più unita non può essere, perché davvero l'uno sembra complementare all'altro, davvero l'uno non esisterebbe senza l'urgenza, la necessità dell'altro, e sembra che tutti incondizionatamente siano in grado di darsi solo per l'amore dell'altro. Quando arrivano i due fratelli a dividersi 20 euro, perché quello richiede 50 euro per poter mandare il bambino alla scuola di danza e quell'altro ne ha in tasca soltanto 20 e glieli dà, è un momento di commozione, per quanto mi riguarda estremamente importante, perché parliamo di personaggi che sono davvero degli archetipi di migliaia e migliaia di persone che in questo, se non milioni di persone che in questo momento stanno affrontando difficoltà estremamente vicine a quelle che noi raccontiamo nel film, e che adesso ci sembrano più vicine perché lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, ma in realtà questa povertà noi l'abbiamo conosciuta molto da vicino. Le storie che raccontiamo sono storie che appartengono a persone che abbiamo realmente incontrato, più vicine di quanto si possa immaginare, della ragione per cui il modo in cui abbiamo cercato di trattare questa materia è anche un modo estremamente rispettoso della dignità riscontrata nelle persone che abbiamo incontrato. Michele ha intervistato anche tante persone, ma avrebbe potuto intervistarne anche poche per conoscere in profondità la tragedia che in qualche modo ruota attorno a queste storie. E poi un'altra cosa, un altro tema che trattiamo è proprio il tema dell'avvelenamento. Sono storie, insomma, che sono un po' trasparenti, sono un po' invisibili, però questo avvelenamento della terra è in realtà un avvelenamento è un autoavvelenamento che noi umani ci facciamo, e davvero abbiamo cercato di essere quanto più astratti possibili, perché potesse diventare quasi metafora, no, questo avvelenamento della terra, perché realmente è quello che succede. La risultante di questi avvelenamenti è molto più grave, cioè ha delle conseguenze molto molto più gravi di quelle che noi andiamo a raccontare.
Stiamo parlando con Leo Muscato della Rivincita, un film che debutta da oggi su Rai Play. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco e continuiamo a parlare ancora con Leo, Angela e Chiara. The Soup of the Day di Fred Film Radio, il morning show durante il quale vi teniamo compagnia ogni mattina. Stiamo parlando insieme a Leo Muscato del film, del suo film, che inizia oggi ad essere disponibile per un mese, a partire da oggi, su Rai Play. Leo, volevo un tuo commento sull'ironia, no? L'ironia attraversa un po' tutto questo film, è un po' un modo per affrontare queste situazioni disperata che stanno vivendo le due famiglie, i due fratelli, e mi è piaciuta molto questa cosa, mi piacerebbe che tu ce ne parlassi.
Sì, abbiamo cercato di smorzare la tensione che di scena di volta in volta andava a formarsi in ogni scena, sempre con una battuta, sempre con un modo di poter vedere le cose di traverso, ironico, che potesse che consentisse, insomma, allo spettatore di lasciarsi andare per un secondo alla leggerezza, insomma, mollare per un istante la tensione, perché insomma il film insomma, si regge su una corda tesa, emotiva, ma anche molto importante. Le cadute sono sempre dietro l'angolo, quindi la possibilità ogni tanto di lasciarsi andare ad una risata, anche raccontando un modo più leggero di poter vivere i traumi sulla propria pelle.
Io invece volevo approfondire i personaggi femminili, che mi è piaciuto che non fossero scontati né nelle azioni né nelle crisi che attraversano, e c'è anche una riflessione importante sull'essere donna e sull'essere mamma, che anche lì non è scontato. Ecco, come ci avete lavorato? Ecco, era già nel romanzo, nell'opera teatrale? Ecco, come, ecco, questo è stato importante nella scelta delle attrici?
La storia che raccontiamo era già abbastanza centrata anche nello spettacolo teatrale. Soltanto il personaggio di Angela, con quell'azione estremamente estrema che poi fa sul finale, no? Nell'ultima scena, e quella è una cosa nuova che non appartiene né al romanzo né allo spettacolo teatrale, quindi che ribalta completamente la situazione rispetto a quello raccontato nelle due precedenti versioni. Sono dei personaggi a cui siamo particolarmente affezionati, appunto perché non fanno azioni scontate, e quello che loro fanno è agire in prima persona, esponendosi e prendendosi delle responsabilità che molto spesso gli uomini non sono in grado di prendersi. Sono due personalità estremamente complesse, entrambe fanno delle azioni molto forti, ma anche l'azione assurda, spoilerando, di Angela, quando decide di andare via di casa, è una scelta talmente tanto forte, l'assunzione di responsabilità che ha nel parlare col figlio e spiegare le ragioni per cui va via, non so come dire, rispecchiano in tutto e per tutto dei caratteri di persone che ne abbiamo davvero conosciuto, che in situazioni del genere hanno agito in modo simile.
Io vorrei chiedere ancora una cosa prima di chiudere a Leo, cioè che ci dicesse come ha scelto gli attori. Ricordo che sono Michele Venitucci, Michele Cipriani, Deniz Ostogan, chissà se mai se l'avrò pronunciato bene, e Sara Putignano. Ecco, sono loro le tue scelte? Qualcuno ti ha imposto dei volti, oppure hai avuto proprio gli attori che volevi?
È una questione molto dibattuta questa, perché come potete immaginare il cinema molto spesso ha bisogno di volti conosciuti, di riconosciuti, per poter avere un appeal e un'affettibilità più importante sul mercato. In realtà, insomma, la scelta di questi attori è stata davvero voluta fino all'inverosimile, perché innanzitutto perché si parla di attori straordinariamente bravi, e poi tutti questi attori vengono dal teatro, quindi sono attori con cui c'è un vocabolario comune. Abbiamo fatto un lavoro sul testo estremamente importante ancora prima di andare a set. Ogni giorno che dovevamo girare ci si incontrava il giorno prima e si faceva altrettanto lavoro con un linguaggio comune, comprensibile a tutti. Quindi con Deniz Ostogan, per esempio, avevo un passato, un trascorso, avevamo messo in scena Il Gabbiano di Chekhov, e lei interpretava addirittura Nina, la musa di tutta quella versione, di tutta quella messa in scena. Con Michele Cipriani ci conosciamo da 25 anni, perché abbiamo studiato alla Paolo Grassi insieme, quindi insomma è un attore con cui ho già. Lui è l'unico di tutto il film ad aver interpretato quello stesso personaggio anche nella versione teatrale, e Sara Putignano è una tra le attrici più brave della sua generazione nel panorama italiano, e ogni volta per riuscire a trovarla libera bisogna mettersi in coda e aspettare un anno e mezzo che lei si liberi il periodo, ma poi anche tutti quanti gli altri personaggi, anche piccoli, piccolissimi, ma sono tutte degli all star del teatro pugliese, le persone che in Puglia lavorano, insomma, 12 mesi l'anno, quindi è stata una grande opportunità per me riuscire ad avere la loro adesione e riuscire ad avere anche l'adesione di chi questo film lo ha prodotto, cioè ha investito, ha fatto un investimento molto importante, per cui adesso sono contenti del risultato ottenuto alla fine.
Come ti sei trovato sul set? Cioè, pensi che sia un'esperienza che ripeterai venendo dal teatro, o è meglio il teatro? Penso sia molto diverso.
Ma guarda, la verità, io sono 25 anni che racconto storie, l'ho fatto per tanti anni, l'ho fatto solo ed esclusivamente nel teatro di prosa. Dal 2012 ho messo in scena 24-25 nuove opere. Il mio mestiere è questo, raccontare delle storie indipendentemente dal mezzo. Abituato soprattutto nell'opera di a gestire delle macchine estremamente grosse con centinaia di persone in palcoscenico, in 20 giorni di prova devi buttare un'opera di 4 ore in palcoscenico. In realtà, quando sono andato sul set, era tutto preparato perfettamente, cioè, è stata davvero una passeggiata. Cioè, il lavoro sul set è davvero è troppo più semplice rispetto alla complessità di gestire certe macchine grosse nell'opera, ma anche negli spettacoli di prosa, perché c'è banalmente c'è più tempo e c'è anche la possibilità di correre ai ripari qualora dovessi sbagliare. Il montaggio è un'altra fase di scrittura, per esempio. In realtà non c'erano stati moltissimi errori, quindi non è stato complicato nemmeno quella seconda parte di lavoro dopo.
Ok, va bene. E Leo, purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è finito. Che ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Ricordo che La Rivincita è disponibile da oggi su Rai Play e poi rimarrà disponibile per un mese, e in bocca al lupo per tutto. Certo, questo debutto online, digitale, magari non l'avevi pianificato, immagino.
Non l'avevo pianificato, però è anche una grande opportunità, perché con Cesare Fagnelli, produttore di altre storie, con Rai Cinema ci siamo detti più volte, paradossalmente il fatto di andare su Rai Play in questo momento, la gente a casa, forse consentirà a questo film di essere visto da più persone.
Certo, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
ciao,
grazie,
ciao, grazie a voi, grazie a voi,
buona giornata.
Allora, parliamo di altri festival del cinema. Oggi, anzi ieri credo, sia arrivata la notizia che il festival di Lucca, il Lucca Film Festival, ha annunciato, in realtà il comunicato dice che hanno annunciato le nuove date, ma le nuove date non ci sono, sappiamo solo che andranno in autunno.
Autunno.
In occasione... Sì. Sì, quindi insomma di più non sappiamo in questo momento, sappiamo però che il festival, è così come anche il manifesto, è dedicato a Federico Fellini, il grande regista, ovviamente in occasione dei 100 anni della sua nascita, come insomma vi abbiamo detto parecchie volte. Invece domani inizia un festival a Bologna che tutti amiamo, che cresce anno dopo anno dopo anno, ed è arrivato alla sua 16ª edizione, ovvero il Biografilm.
Biografilm che quest'anno, prima del tempo, è passato nelle mani direzionali di Lena Pasanen, che diventa appunto direttrice artistica del Biografilm Festival e succede a Andrea Romeo, che rimane presidente. E il Biografilm si terrà dal 5 al 15 giugno virtualmente, e ad aprirlo c'è un film e una regista che abbiamo molto amato e intervistato. Lei è Valentina Pedicino, una documentarista, e il suo film è Fate, e vale la pena di vederlo. Devo dire che è un film che per noi che siamo The Festival Insider abbiamo visto competere e viaggiare tantissimo.
Certo, perché era lead funk, vero?
A Rotterdam, mm-hmm. Sì, esattamente. Mm-hmm. E continua, per quanto ecco neanche il Covid lo sta fermando, quindi seppur virtualmente Fate continua il suo percorso.
Ma infatti ho visto che era anche al Festival del Documentario di Barcellona, era nella settimana della critica a Berlino, insomma si parla molto, io non l'ho visto ma si parla benissimo di questo film. Sarebbe bello cercare di contattare la regista ed averla magari come ospite, proviamo a cercarla magari nei prossimi giorni.
Assolutamente,
facciamo una sorpresa. E quindi il Biografilm, come diceva Chiara, c'è ancora un festival di cui parlo, no, chiudiamo il Biografilm dicendo
sì,
che
sì.
Come ha detto Chiara, le date sono dal 5 al 15 giugno, potete comprare il vostro biglietto su MyMovies nella sala virtuale, insomma basta registrarsi su MyMovies, credo, come succede già per altri tanti altri festival di questo periodo. Mentre Chiara, cosa volevi dire?
Il festival di cui siamo media partner, cioè lo Shorts International Film Festival di Trieste, ha annunciato che tornerà la 24 ore di maratona fumettistica, cioè la 24 Hour Shorts Comics Marathon. In poche parole è un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una maratona artistica in sole 24 ore, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti. Verranno giudicati da una giuria d'eccezione, perché è composta dai disegnatori Mario Alberto, Vittoria Big Mac Maciocci, Giulio Macaione e il regista Giancarlo Soldi. Quindi fatevi avanti se volete fare questo contest. L'appuntamento è venerdì 10 e sabato 11 luglio sul web.
10 e 11 luglio sul web, grazie allo Shorts Trieste. Siamo arrivati all'appuntamento di classe di Fred, quello, lo spazio del nostro morning show dove arriva l'eleganza, la raffinatezza, la sobrietà, insomma quello che riguarda gli angeli. Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, buongiorno.
Buongiorno.
Vi ho lasciato un po' a bocca aperta.
Fluttuando
ci
nell'aria.
Sarà una fregatura. Sarà una fregatura, perché dopo tutto questo loda arriva poi l'imbroda che ci frega.
Beh, no, è vero, insomma, certo, poi insomma, è ovvio che un po' siamo ironici, però è anche vero che rappresentate l'eleganza. Allora, di cosa ci parlate oggi? Cinema in moto, ovviamente, questo è l'appuntamento a cui ci stiamo riferendo, e come sempre, appunto, do la parola, non so chi vuole cominciare, se Angelo o Angela.
Ma allora, per l'angelo torinese.
L'angelo torinese, che sono io. Dunque, parlando con l'Angela Romana, abbiamo deciso questa puntata di non dedicarci a un film in particolare, ma di dedicarci a dei costumisti che hanno segnato la storia del cinema, e che hanno segnato anche la storia del costume con le loro creazioni all'interno del cinema. Un'americana e un italiano. Io comincio con l'americana, con Edith Head, la costumista con la C maiuscola per antonomasia, una signora che ha cominciato nel 1923 e che ha finito nel 1985-87, una cosa così. Lei diceva che per essere un bravo designer a Hollywood bisogna essere una combinazione tra psichiatra, artista, stilista, sarto, puntaspilli, storico, infermiere e addetto agli acquisti. Questo per dire quante figure lei ha dovuto provare per riuscire ad arrivare ad ottenere i risultati che otteneva. Appunto, inizia nel 1923 alla Paramount, la Paramount cercava dei disegnatori di costumi, si presenta con dei disegni non suoi, fatti da amici suoi, viene poi anche scoperta dopo un po', talmente brava che se la sono tenuta, era molto disponibile, aveva dalla sua il fatto che riusciva a instaurare con le attrici un rapporto intimo e personale di amicizia, quindi era, anche quelle difficili con lei diventavano mansuete, quindi questa era una chiave che l'ha portata al successo. Ha avuto 35 nomination all'Oscar, ha vinto 8 Oscar, ha cominciato nel 23, i primi film non erano, su cui lei ha lavorato non erano neanche non era neanche citata lei nei film, perché era un aiuto dei costumisti principali. Però lei veste, collabora con Hitchcock, con tantissimi film di Hitchcock, veste appunto tutte le algide bionde dei film di Hitchcock, tra cui Grace Kelly, che con Caccia al ladro fa uno dei vestiti più belli che ancora, cui ancora si parla adesso, quello di appunto di Grace Kelly con la gonna di voile, che è sempre lo stesso modello che man mano che la storia va avanti si complica, da bianco e nero che all'inizio prende dei colori vari, perché questa era stata la scelta di Hitchcock, che era uno molto noioso, molto pignolo, che non voleva che i vestiti distogliessero l'attenzione dallo svolgimento della storia. E lei veste appunto Audrey Hepburn, Gloria Swanson, Liz Taylor in Un posto al sole, crea, oltretutto c'è questa curiosità, crea per Ginger Rogers il costume più caro della storia di Hollywood fino ad ora, un costume per un film che si chiamava Le schiave della città, Lady in the Dark di Michael Lesine, che era basato su un musical peraltro di Kurt Weill e Gershwin, quindi proprio non gli ultimi che passavano, è un abito che è tempestato di rubini e smeraldi su un motivo cashmere, tutto bordato di visone col coprispalle, che era costato nel 44, quando è stato fatto il film, $35,000, e poi non l'hanno potuto hanno dovuto comprare, cioè creare un altro simile, perché quello originale era troppo pesante e Ginger Rogers non ci riusciva a ballare in questo, perché non riusciva neanche a alzare la gonna con la gamba. Quindi hanno creato, lei ha creato una copia identica fatta di lustrini invece che di smeraldi, di finti smeraldi, e con questo vestito diciamo che il suo nome diventa sinonimo di eleganza e garanzie di stile e di successo, perché la cosa importante è che lei vestiva, trasformava, diceva: io trasformo gli attori in quello che non sono, no? Lavora appunto con Hitchcock e poi lascia la Paramount e va a lavorare per la Universal. Il suo ultimo film è un film dell'82, Il mistero del cadavere scomparso, di Karl Reiner, che era un film molto divertente, non so se l'avevate visto, quello usato, era una storia noir dove avevano infilato degli spezzoni di altri film noir per raccontare la storia. Quindi c'era Steve Martin che recitava con Barbara Stanwyck, con Humphrey Bogart, Alan Ladd e tutto questo. Questo è sull'ultimo film che fa, difatti il film è dedicato a lei proprio, all'inizio del film c'è un cartello che dice che questo appunto è stato suo ultimo film. La chiamavano il dress doctor perché risolveva i problemi con i vestiti e i problemi di vestiti. Ha scritto anche dei libri con questo titolo, che, in cui dava consigli spassionati alle donne. E concluderei con una cosa che diceva di lei Joan Crawford, che diceva che nonostante sia una piccolina, minuscola, uno scricciolo, è una donna emotivamente robusta, che quando quella piccola cosa entra in una stanza tu sai che lei è lì. Peraltro la nostra magica Edith Head è stata usata come modello per Edna Mode del cartone di Disney, perché aveva veramente quella struttura lì, piccolina, coi capelli a caschetto neri e gli occhialoni.
Quindi la faccia è la sua.
E la faccia, la faccia è quasi la sua. Sì, mm-hmm. Infatti. Lei non era una bellezza, obiettivamente. In Edna Mode è ancora più bruttina, però non era una bellezza, ma compensava con questa capacità di adattamento. Inoltre, chiudo veramente, un paio di settimane fa stavo guardando un episodio di Colombo in televisione, in cui c'era lei che faceva lei stessa, che faceva la costumista di una attrice, e fa questa apparizione a tre battute anche, che io ci sono rimasto male perché non sapevo neanche che avesse fatto una roba così cheap. Però.
Ma poi con il tenente Colombo, con il suo impermeabile tutto stroficciato, sempre quello da mille anni, magari poteva dargli qualche consiglio. E dove è andata la Prudenzi?
No, se la Prudenzi è qua, Prudenzi stava ascoltando, rapita, e prima di parlare del nostro grandissimo Piero Tosi, voleva anche dire che fosse ancora disponibile quell'abito di Ginger Rogers, io proverei a vedere se
anche
riesco
se
a portarlo.
Sì,
cioè io vorrei provarci, ma soprattutto no, se si vince qualcosa.
Oltretutto se l'ho andata a cercare su internet le foto, era rosso scuro. Con tutti.
Perfetto, mi sta benissimo, rosso scuro è il mio, bello. È il mio, guarda, ecco, chi riesce a portarlo lo vince, ci sto, eccolo qua. No, scherzi a parte, per parlare di Piero Tosi, beh, che cosa dire? Intanto che ha una storia completamente diversa da quella del Head, perché lui viene da una scuola in cui si cominciava ad avvicinarsi al gusto per il disegno proprio attraverso l'arte. Lui ha studiato all'Accademia delle Belle Arti e aveva avuto come maestro persino Ottone Rosai, grandissimo pittore toscano. Ha cominciato insieme al padre, che faceva tutt'altro, perché il padre lavorava il ferro, però era talmente appassionato appunto di arte e di letteratura che passava le serate a leggere di nascosto Shakespeare e disegnava nella sua testa i costumi che avrebbe voluto far indossare ai grandi protagonisti delle tragedie di Shakespeare. Arriva al teatro e subito arriva al massimo del teatro, cioè a Visconti, perché amico di Franco Zeffirelli, altro fiorentino, comincia a fare l'assistente, insomma, e da lì comincia una carriera sfolgorante, perché Piero Tosi è veramente riconosciuto da tutti tutti i grandissimi costumisti italiani e non solo, come il maestro inarrivabile di quell'arte della perfezione e della professionalità che forse solamente gli europei e in particolare gli italiani conoscono. In una intervista che ho avuto la fortuna di fare a Tosi poco prima della sua scomparsa, tra le altre cose lui mi ha raccontato che la conoscenza della stoffa è fondamentale. Senza la conoscenza delle stoffe non si può costruire un costume, e questo proprio dall'idea di quanta raffinatezza, di quanta vicinanza proprio al mestiere, a cominciare da chi lavora, da chi tesse le stoffe. Insomma, è un gusto veramente inarrivabile. Quali costumi ricordare?
Io
ne ricordo tanti, però quello forte, il costume sadomaso che fa indossare a Charlotte Rampling nel Portiere di notte di Liliana Cavani, che sono praticamente delle bretelle sul torso nudo, oppure anche il tailleur che indossa Anna Magnani in Bellissima, che si capisce che proprio le sta addosso come se fosse una copertura della povertà, però non riesce a coprirla fino in fondo, no? Oppure il meraviglioso costume bianco, quell'abito strepitoso che indossa Claudia Cardinale nel Gattopardo, nella quale praticamente quasi sviene per quanto è stretto. E poi ovviamente nel Gattopardo tutti i costumi che nascono da una conoscenza straordinaria di quelli che sono che è la pittura dei macchiaioli, Fattori, Boldini, mette tutto il suo sapere. Tosi lo mette in questi costumi che sono assolutamente perfetti, come perfetti saranno quelli di Morte a Venezia. Insomma, Silvana Mangano è un'apparizione che tra l'altro ricorda da vicino la vera madre di Luchino Visconti. Insomma, Tosi aveva studiato le foto di famiglia, è impressionante vedere questa somiglianza. E poi ha lavorato ovviamente con Pasolini, la Medea della Callas è indimenticabile, ma anche la Guepière della Loren, quella in cui fa il famoso balletto per sedurre Mastroianni, insomma, vogliamo parlarne.
Vorrei ricordarti, visto che tu hai citato la Mangano, parliamo delle streghe,
sì,
che io trovo
sì,
ancora un capolavorissimo.
Sì, infatti volevo arrivare anche lì, perché lì c'è... Racconta tu come è vestita la Mangano nella sua bara.
No, allora,
che cammina.
Allora, no, ci sono due. Allora, Le Streghe, questo film collettivo prodotto da De Laurentiis, dove la Mangano è in tutti gli episodi e ogni regista deve raccontare la storia di una strega come voleva, interpretata sempre da lei. Nell'episodio di Visconti, lei è una attrice, ricca attrice, che è in questa baita in montagna a fare una festa, e lei ha dei cappelli. Io non mi ricordo, gli abiti sono fantasmi, i cappelli, le acconciature, i cappelli erano pazzeschi, e si vedeva come tra lui e lei ci fosse veramente un'affinità anche elettiva, perché lei si faceva fare e lui sapeva come valorizzare al 200% quello che era lei. E poi c'è questo abito, questa mantella, ti ricordi, Angela, questa mantella
sì,
fatta a campana,
che sì, la mantella di leopardo,
che è una roba che sembra veramente una extraterrestre che si è cascata.
Sì, sì, non
caso.
Solo Tosi dice che questa mantella che le appoggia doveva ricordare un catafalco mortuario, perché lei è una diva, ma che nella vita è una perdente, e quindi è una morta, e la raffigura perfettamente questa mantella, dà proprio l'idea di una copertura funebre.
Beh, io lo consiglio, oltretutto esiste in Blu-ray questo film, quindi andatevelo a vedere, perché a parte che gli episodi sono belli tutti, però lei è strepitosamente bellissima per come è vestita, oltre che era bellissima, sì, già
e
di suo,
poi con però. Tosi aveva un rapporto di amicizia strettissimo. Dopo la morte del figlio, che ridusse Silvana Mangano in uno stato di depressione dal quale non si è mai più ripresa, Tosi era una delle poche persone che potevano avvicinarla, e giocavano a carte, cercava di tirarla su senza mai riuscirci. Si è spenta di crepacuore perché non ha mai superato questo dolore, però Tosi appunto gli è sempre stato accanto e ha continuato a vestirla anche appunto nelle occasioni private. Un grande maestro a cui tutti i costumisti guardano, Milena Canonero, che ha vinto Oscar, insomma anche lei 4, non ha studiato con Tosi, però lo ricorda come il maestro, pur non avendolo avuto realmente come maestro, al contrario di quello che per esempio è successo a Gabriella Pescucci e a Maurizio Milenotti, a Quirino Conti e anche alla nostra Daniela Ciancio, la nostra amica che ci è venuta a trovare qualche giorno fa e che ci ha raccontato del mestiere del costumista.
Infatti no, volevo dirlo io, che anche ci raccontava di come l'incontro con Tosi sia stato determinante per lei, ma anche sul piano umano, non solo sul piano professionale, di come sia stata influenzata, ecco, in maniera incredibile. E diceva che le lezioni di Tosi erano più una lezione di storia del cinema, anche più che soltanto di costume. Vabbè, siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro spazio raffinato. Dobbiamo tornare alla normalità. Grazie.
Torniamo
coi piedi per terra. Intanto io ho googlato l'abito di Ginger Rogers, quello di cui parla, il più costoso della storia del cinema, di cui parlava Angelo prima, che Angela indosserebbe. Devo dire che ti vedrei, Prudenzi, con quell'abito di lustrini e visone rosso, così calcare un red carpet.
Me lo vado a vedere anch'io, guarda.
Vado a vedere, poi sei sempre in tempo per Venezia.
Infatti.
Per dire.
Però dai, la Venezia caso. è sottotono, il prossimo anno, insomma, no, prossimo quest'anno... Anno,
va bene. Ma basta una mascherina con i lustrini e il visone.
Quella ce l'ho già, ecco. Me la sono già procurata.
Grazie Angelo Cerbi e grazie ad Angela Prudenzi, grazie, che comunque ritroveremo fra poco, e niente, buona giornata, ciao. E come sempre a quest'ora arriva Angela Prudenzi per informarci su quello che possiamo vedere quest'oggi, questa sera alla TV. Che cosa ci suggerisci, Prudenzi?
Beh, tanto per cominciare, titolo da segnalare, perché insomma abbiamo avuto anche ospite Leo Muscato, è La rivincita Rai Play, per un mese a disposizione di chi vorrà vederlo. Invece le scelte di questa sera sono molto diverse una dall'altra. La prima è alle ore 20:45 Rai 3, Opera senza autore. Il suo regista, speriamo bene, è Florian Henkel von Donnersmarck. Ce l'ho fatta. Il regista è lo stesso di Le vite degli altri.
Che bello che era Le vite degli altri, mi era piaciuto tantissimo.
Pluripremiato Oscar, dopodiché Florian fece un brutto scivolone con The Tourist, se ve lo ricordate.
Certo.
Con Angelina Jolie e Johnny Depp, ambientato anche a Venezia, e invece torna a ritrovare la propria ispirazione raccontando tre epoche diverse della storia tedesca attraverso la vita dell'artista Kurt Barnert e del suo amore appassionato per la giovane Elisabeth. Un amore che è in parte ostacolato, invece in parte, come si dice, manipolato dal padre di lei, un ambiguo medico, il professor Sinbad, che ha molto da nascondere. Non diciamo altro perché la storia è anche un thriller, e quindi credo che sia giusto lasciare agli spettatori scoprire cosa succede. Invece l'altro film è su Cine 34 alle 21:11, è Una sull'altra di Lucio Fulci. Voi sapete insomma, credo che l'abbiate intuito, che io ho una passione per il cinema italiano di genere, soprattutto appunto quello degli anni 60-70. Questo è il primo thriller girato da Lucio Fulci, è un giallo che si fa vedere con grande piacere. Fulci abbandona le commedie, i musicarelli che aveva fatto fino a quel momento. Lui è un regista molto eclettico, che passa appunto dai film musicali ai thriller, agli horror, insomma, grandissimo regista, un intellettuale prestato al cinema, anche se i suoi film possono far pensare ad altro. E la storia è ovviamente, come dico io, pruriginosa, essendo un giallo erotico che ha come protagonista tre attori magnifici nel pieno della bellezza: Jean Sorel, Marisa Mel e Elsa Martinelli. Jean Sorel è un medico, ha con la moglie un rapporto, come dire, non proprio felice. Sulla loro strada arriva una terza donna e, insomma, il film fece scandalo perché una seconda donna, scusate, perché metteva in scena delle scene lesbo molto esplicite e, insomma, per quell'epoca furono quasi scioccanti. Non scioccanti però quelle da thriller, perché Fulci diventerà il regista, quello un po', non dico splatter, ma comunque con dei momenti di sangue decisamente forti, solamente nei film successivi. Però questo credo che sia un film che vada visto non solo dagli appassionati del genere, ma un po' da tutti, perché dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo firmato una stagione del cinema che è stata amata, omaggiata e copiata da autori di tutto il mondo. Rifaccio il nome del solito Tarantino, ecco, quindi non ci dimentichiamo che abbiamo avuto Lucio Fulci.
Una sull'altra questa sera su Cine 34 alle 21:11, mentre alle 20:45 su Rai 3 Opera senza autore. Grazie Angela.
E non mi chiedi che cosa vedrei io?
No, non te lo chiedo, ma cosa vedresti? Te lo chiedo
perché... Ma una sull'altra, ovviamente, certo. Tutta la vita.
Io purtroppo non posso vedere Cine 34, per cui mi accontenterò di Opera senza autore. Va bene, grazie Angela, la televisione ritorna domani, ovviamente sempre con la nostra Angela Prudenzi, mentre noi ci ascoltiamo una canzone. E siamo arrivati alla fine anche dell'appuntamento di oggi, grazie ovviamente a Chiara Nicoletti, che è rimasta qua tutto il tempo, la Prudenzi viene e va come gli strani amori che vanno e vengono.
Strani amori!
Ecco, basta un titolo e la Nicoletti parte. E grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Leo Muscato, grazie ovviamente ad Angelo e ad Angela, ai nostri angeli che ci hanno parlato di due grandi costumisti nella storia del cinema.
Ed Angelina.
Cosa c'entra Angelina? Jolie?
Che compie gli anni.
Ah, che compie gli anni, sì. Cioè le rifacciamo gli auguri anche in chiusura, sempre lei, nella speranza che ci arrivi un'elargizione filantropica. Vabbè, grazie per averci ascoltato. Noi ritorniamo ovviamente domani a partire dalle 10 come ogni giorno, e poi alle 12, poi alle 16, poi alle 22, poi on demand, e poi, come sapete, Fred trasmette in 25 lingue, basta scegliere quella che preferite. Se non avete voglia di sentire noi che parliamo italiano, potete sempre cambiare canale. L'importante è che sia un canale Fred, dico bene?
Assolutamente, io direi anche ciao da Spoletti Nicoletti.
È vero, Spoletti Nicoletti, il nostro format che avevamo deciso, non abbiamo mai lanciato. Finalmente, oggi che non c'è la Prudenzi, che ci ha già lasciato, possiamo così espandere. Spoletti Nicoletti, Nicoletti Spoletti. A domani, ciao 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 ciao.
Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.